E ciao viandante, qui Art, materializzato ai microfoni come sempre. Oggi abbiamo ancora un ospite. Sì, ultimamente sto andando a raffica con gli ospiti, a parte questa pausa della puntata 19, però sì, abbiamo di nuovo un ospite. E allora partiamo a bomba direttamente con lui. Lui si chiama Franco e studia all'università la cyber security ed è appassionato di tutti questi aspetti riguardo la sicurezza, privacy, il controllo dei propri dati, il self-hosting. Ecco, ed è proprio il self-hosting che oggi parleremo più approfonditamente. Lo so che è una parola inglese, lo so che non è facile inquadrare perfettamente che cos'è il self-hosting, però ti assicuro che riguarda il tutto e per tutto il controllo dei propri dati, la gestione del proprio flusso di dati, il flusso informatico, e alla fine, siccome i nostri dati possono essere sì poco importanti, ma anche molto importanti, tra foto, contatti e altre cose che poi ci identificano come persona, può essere interessante, può essere importante tenere a sé o comunque avere il controllo di cosa succede a questi dati. E allora oggi ho invitato Franco per farmi introdurre un po' come se fossi un ragazzino dodicenne che non sa niente di self-hosting e dici, boh, ma questo è self-hosting? E allora vediamo se Franco ha studiato abbastanza per parlarmi un po' di questo tema. Quindi ciao Franco.
Ciao Arto, buongiorno, grazie per avermi invitato.
Sì, poi una cosa che non ho detto, Franco poi gestisce un canale Telegram molto interessante, è proprio da lì che tra l'altro l'ho trovato. E il canale Telegram, lui posta le notizie, le ultime notizie nell'ambito informatico, ambito security, ambito privacy. Non ho mai capito come si pronuncia.
Riguarda l'Italia, è importante.
Ok, importante riguarda l'Italia, sì. Perché poi invece ci sono anche tre versioni, francesi, tedesco, esatto. Ma come si pronuncia il nome del...
Krypton InfoSec IT. IT,
okay.
Italia, insomma.
Sì, Krypton, ok. Vabbè, poi comunque lo metteremo nelle note. Io sì, lo seguo da qualche anno ormai quel canale lì, così in silenzio.
No, siamo pochi iscritti, ma siamo buoni.
Però infatti è una cosa, infatti ho visto una cosa genuina. Quindi niente, per un po' iniziare, cioè il self-hosting, come dicevo, magari dopo facciamo un'introduzione magari proprio strutturata, però questo parte tutto dal fatto di rendersi conto che abbiamo anche un sé digitale, cioè sì, è vero, c'è la parte proprio del nostro corpo, come facciamo le cose, ma ormai l'informatica è talmente radicata nelle nostre vite che noi comunque lasciamo sempre a parte lasciare le tracce informatiche, digitali, ma proprio abbiamo anche tantissimi dati con cui interagiamo, con cui poi ci autentichiamo su portali o abbiamo le nostre foto, i nostri documenti di lavoro. Tutti questi dati rappresentano il nostro sé digitale. E avere consapevolezza di dove sono, chi può avere accesso, chi non può avere accesso a queste cose, a mio avviso è molto importante perché è uno dei pilastri della sovranità digitale di cui io parlo in questo podcast, appunto è anche il titolo del podcast. E per me questa roba qui, insieme all'open source, quindi al free software, come abbiamo parlato prima, nelle ultime due o tre puntate, questo è un altro aspetto, a mio avviso, veramente, veramente importante. Quindi è vero che il self-hosting all'inizio può sembrare, per esempio, dal mio punto di vista può sembrare una cosa, vabbè, ma come si fa? Ma è più difficile, no? Ma io sono già tutto pronto. Però ecco, iniziare a, cioè non dico che è finita questa puntata, voi, cioè chi ci ascolta si va a fare il proprio server o comunque cambia tutto nella sua vita in questo senso, no? Però almeno iniziare ad approcciarsi a queste tematiche, iniziare a capire che il sapere dove sono contenuti, dove risiedono i nostri dati, se sono protetti, se sono crittografati, se non sono crittografati. E queste cose qua, chi può averne accesso, se può studiarli, se può analizzarli, se può rivenderli, se può profilarci, tutte queste cose qui sono importanti, quindi...
Io penso che debba essere uno spunto per far riflettere su come utilizziamo la tecnologia, come utilizziamo i telefoni, i computer e tutto. Cioè, non che non dobbiamo essere utenti passivi. Cioè, noi attivamente dobbiamo decidere di, ok, so che questa cosa andrà nel cloud di XYZ, sono consapevole che verrà fatto questo e mi va bene, mi deve andare bene, capito? Se invece voglio trovare una soluzione più privata, diciamo sì, più privacy oriented, allora magari cerco qualcosa da self-hostare.
Sì, anche perché, cioè, hai detto bene, non è, è arrivato il tempo di cercare di attivarsi, quindi non essere più appunto passivi in questo settore, perché sì, internet è nato in questo modo, ci sono state queste aziende grosse che man mano hanno inglobato un po' tutto e quindi noi magari non, passivamente non ci rendiamo conto che siamo, che i nostri dati sono da un'altra parte in realtà, non li controlliamo appieno, anche se abbiamo il nostro Google Drive, abbiamo il nostro Dropbox, abbiamo il nostro WhatsApp, quello che è. Quindi non sappiamo esattamente cosa ci viene fatto, perché appunto i nostri dati vengono con un click, no? Abbiamo anche già la connessione 4G, 5G immediata sul telefono, abbiamo wifi ovunque, quindi non vediamo esattamente questo flusso di dati che viene inviato, sotto che forma e come
Esatto,
viene poi. Sì.
anche perché Internet non è stato creato per la privacy né per la sicurezza. Cioè, è inizialmente una connessione tra università, cioè solamente per
Esatto.
scambiare informazioni, quindi.
Vuoi spiegare magari in un paio di minuti come funziona internet, come rete e poi in
All'alto livello,
grandissima
diciamo
linea, sì.
così, all'alto livello ci sono server computer, diciamo, che rispondono a client, che sono i computer, diciamo, facciamo l'esempio del computer portatile di un utente che richiede delle informazioni da un sito web, e il server di quel sito web risponde in quel modo, diciamo così. Quindi l'internet è formato da tanti server, quindi immaginateli come computer senza schermo, magari, che processano informazioni, processano dati e rispondono ai client sostanzialmente. Quindi c'è una rete internet, una rete di questi server interconnessi che possono anche parlare tra di loro e poi sostanzialmente rispondono a chi gli fa domande, diciamo così. E di solito le domande le fanno gli utenti di internet. Quindi io che vado sul sito di Digidati a sentire il podcast di Art, chiedo a dove lui ha messo il suo sito, quindi può averlo selfattato come può averlo messo su un cloud, quindi su quel server chiedo: mi dai il podcast di Art? E il sito mi risponde col podcast sostanzialmente. Quindi ad alto livello più o meno così funziona. In questo scambio, in queste comunicazioni ci sono i nostri dati là in mezzo, quindi degli identificativi, diciamo. È lì che dobbiamo andare a intervenire e a capire cosa viene scambiato con cosa, cos'è che c'è lì dentro, cos'è che viene scambiato. E ecco, avere consapevolezza di questo è importante.
Sì. Poi anche perché appunto questi server, come li hai chiamati, cioè appunto il nome tecnico, appunto sono gli altri computer, ma sono computer magari di un'azienda che appunto ha messo a disposizione sia il sito web, può essere appunto Digidati, ma anche altre cose. E quindi quando noi andiamo a interagire con questo computer di qualcun altro, alla fine noi andiamo appunto a inviare, come dici te, quindi i dati, e poi questi dati poi rimangono lì. E quindi dal nostro computer passano al computer di qualcun altro. Quindi appunto Google Drive banalmente risiedono lì, quindi non sono, è vero che noi abbiamo l'accesso, cioè noi vediamo un'interfaccia su internet, sul browser, su Chrome, abbiamo l'interfaccia che vede tutte queste cose, i nostri file, i nostri contatti, eccetera, ma cioè, non è che sono effettivamente il nostro possesso, cioè sono da un'altra parte, ovviamente per comodità, perché poi c'è da un sacco da altri posti e così via. E ci sono ormai poche aziende che hanno accentrato diciamo, questo modo di far sì che la comodità viene prima di tutto e che i dati, i file, tutto viene conservato in poche aziende. E anche questa cosa qua, cioè, un po' mi perprime il fatto che sia così, non ci sia tantissima concorrenza. Sì, qualcosa sta emergendo, però, cioè, i nomi più famosi sono quelli e i server sono alla fine sempre di quelle poche aziende.
Eh sì,
Quindi
una volta abituati alle prestazioni veloci, perché alla fine l'utente cosa vuole? L'utente vuole prestazioni veloci, comodità, e quindi sono poche le aziende che danno questo, i grandi nomi, quindi è
sì, no,
difficile anche competere.
sicuramente è difficile competere. Sta però emergendo qualcosina appunto, fuori onda. Appunto, poi su Telegram ti parlavamo. Che per esempio c'è questa azienda Infomaniac, che penso, spero si pronunci così, è una roba svizzera, e se si va sul loro sito comunque loro puntano sul fatto che sì, siamo un'azienda grossa, sì, abbiamo i nostri server, sì, i tuoi dati sono qui da noi, quindi non è self-hosting, però già comunque è un'alternativa ai big tech, come li chiamano, quindi appunto Google, Amazon, Apple, Microsoft, eccetera, perché lì appunto loro dicono, perlomeno comunque lì, cioè, una questione di fiducia, come sempre in informatica, nella sicurezza, c'è sempre una, da dare una fiducia a qualcuno. In questo caso loro, la puntata non è sponsorizzata da loro, però avendoli letti in un blog, ho visto poi informandomi che potrebbero essere già un primo passo. Cioè, se il passo zero è, come dicevo con Franco, è prendere consapevolezza del fatto che i dati, c'è questo flusso, che poi i dati finiscono nel server di qualcun altro, nel computer di qualcun altro, e non sappiamo dove sono, cosa fanno, il passo uno è magari iniziare a usare di meno questi, appunto, le aziende più grosse, e cercare alternative, ma non per forza che magari, sì, magari non saranno potenti e fantastiche e super reattive come può essere Google, Amazon, eccetera. Ma io ho provato un qualcosina di Infomaniac, ma ci sono anche altri servizi, cioè non è l'unico, e comunque sta andando bene. Poi certo c'è Proton, che sta cercando di sviluppare il drive, le mail, eccetera. Ok, quello è un altro tipo di business ancora, perché lì punta ancora di più sulla crittografia. Infomaniac invece proprio si pone come il Google alternativo, perché hanno un sacco di robe, hanno il Meet, quindi tipo il Google Meet, però loro hanno WeTransfer, il loro formato, contatti, calendario, drive, insomma, e loro comunque, cioè ovviamente LinkedIn c'è da dare fiducia, però potrebbe essere già comunque un primo passo. E poi
c'è una cosa importante che mi sento di sottolineare, è sì, che si dovrebbe evitare quello che si chiama il vendor lock-in, non chiudersi all'interno ad esempio dell'ecosistema Google, perché magari c'ho la mail là, uso il calendario là, e quindi tutto il resto deve essere Google, quindi Google Meet e tutto il resto, ecco. Magari per forza devo utilizzare la mail, la casella di posta di Google, perché non so, sono assolutamente necessario, c'ho quella, oppure al lavoro usano quella, però magari come calendario personale o altro posso informarmi e utilizzare altri, ad esempio altri servizi di Infomaniac o di Srut, pure è un'altra alternativa.
Esatto, sì.
Penso che sia la Infomaniac.
Sono di due calibri diversi, nel senso che Infomaniac è un'azienda grossa, con, cioè, situata in Svizzera, strutturata bene, mentre Disroot, ma come anche Idevol in Italia, sono dei collettivi, cioè sono persone che sono messe insieme, proprio degli attivisti quasi, vogliamo chiamarli, che comunque insieme hanno detto: ok, noi abbiamo, cioè, sappiamo come fare i server, e noi diamo gratuitamente alle persone uno spazio, ma le prestazioni e le funzionalità e i servizi sono molto minori, ma ci sta, nel senso, cioè hai detto bene questa cosa del vendor lock-in, che appunto tradotto significa appunto non mettere tutte le uova nello stesso paniere, anche perché nel caso di Google è molto facile. Google adesso c'è la legge europea che un po' ti fa uscire il pop-up, la schermata: ah, ma vuoi collegare il tuo account YouTube all'account Maps, all'account Google? Ok, ma fino a, cioè, tutti questi 20 anni prima tutto era unito, e quindi quando tu usavi una cosa di Google, la mail, usavi anche YouTube, usavi Drive, Google aveva un quadro di te veramente pazzesco, cioè talmente preciso che poi se vai a interrogarlo, appunto se vai a vedere tutti i dati che contiene, cioè, ma neanche la tua moglie o tua mamma sa tanto, così tanto di te. Quindi questa cosa qua è da evitare, che hai detto bene, cioè aiuta, magari tu sì, hai una mail Google, però dici: ok, iniziamo a spostare magari solo i contatti da qualche altra parte, iniziamo a spostare solo i file, magari, e poi questo, la mail, trattarli a settori.
Questo dà lo spunto poi infatti per iniziare a suddividere in compartimenti la, diciamo, tra virgolette, la propria vita, cioè lavoro, quello, vita privata, altro, un'altra casella di posta, un altro calendario, un altro diverso, dividere. Questo ha sia implicazioni per la privacy, ma anche più implicazioni per la sicurezza.
Sì,
in
sì,
generale,
sì,
di dividere. Quindi questo è un altro discorso proprio.
Giusto, infatti al compartimentalizzare, o comunque so il termine in inglese, ma in italiano compartimenti, comunque fare una vita a compartimenti per quanto riguarda l'informatica, ne parlo anche tra l'altro nella guida del sito, mi pare il giorno 5-4, c'è una guida completa sul mio sito della Primi Passi per la Privacy, e lì si parla un pochino di più di questo aspetto che Franco ha accennato. Quindi niente, stavamo dicendo che i primi passi potrebbero essere quelli di iniziare a vedere che ci sono altri competitor, comunque altri concorrenti, altri fornitori di questi servizi qua. Quindi non c'è solo Amazon, Dropbox, Microsoft e Google, ma ci sono anche Infomaniac, poi se vogliamo un'azienda grossa, appunto Proton e Infomaniac sono aziende grosse, se no appunto i collettivi come può essere Disroot, Devil, ma anche un altro con un nome stupido. Aspetta, l'altro giorno l'ho visto. Ecco, Cockley si chiama.
Sì, sì, esatto.
Sì, anche quelli sono dei pazzi furiosi, però comunque ti danno una mail, poi lì si arriva solo a quella, però è quello. Poi uno inizia così, per esempio io poi negli anni avevo anch'io tutto su Google, per esempio, poi ho detto, oh, aspetta un attimo, iniziamo a cambiare un attimo. Quindi poi i contatti li ho messi da un'altra parte, poi è così, poi negli anni è un processo. Esatto,
una volta... coperto.
Sì, una volta che lo apri dici, no, però ecco, bisogna stare attenti là, nel senso non è che dici, oddio, adesso da oggi a domani devo cambiare tutto, perché poi ti fai male, nel senso e non va bene,
è un processo,
può durare anni, anzi nel mio caso dura anni, ancora.
Deve ancora durare, uno si deve aggiornare.
Uno non può sentirsi mai arrivato, secondo me.
Esatto. Quindi, quello che va bene 10 anni fa cambia.
Esatto.
L'anno scorso andava bene un'altra cosa, adesso cambi, perché cambiano le esigenze magari.
Sì, cambiano le esigenze, ma cambiano anche la tecnologia, cambiano i servizi, cambiano anche magari le leggi che regolano internet, cambiano sacco di roba. Cioè, ecco, soprattutto spero che, cioè, da quanto ho visto in questi anni, si sta andando verso una semplificazione di interfacce, quindi magari prima alcune cose erano solo per addetti ai lavori, adesso si sta andando un pochino verso un modo un po' più semplice di interagire anche con cose che sono più attente alla privacy, magari sono più sicure, mentre prima magari solo i grandi colossi riuscivano a creare un'interfaccia semplice e invogliare appunto l'utente a star lì, adesso pian piano stanno cambiando. Per esempio Infomaniaca ha comunque un'interfaccia carina e così via. Solo che noi siamo, cioè la puntata sarebbe appunto sul self-hosting, ma sul self-hosting uno ci arriva, come stiamo dicendo, c'è un processo. Per esempio nel mio caso personale io sto arrivando verso il self-hosting, ma cioè io sono per ora verso questi tipi di servizi esterni, diciamo più attenti alla privacy, però comunque di self-hosting c'è molto poco ancora nella mia vita. Invece vediamo, magari Franco ci può dire che cosa, adesso inizio un po' a tartassarti di domande, di cose, nel senso, ok, abbiamo fatto un po' di processo, facciamo finta che sì, siamo già su Infomaniaco, che sì, vogliamo ancora più controllo, vogliamo dare ancora meno fiducia a un ente esterno e avere qualcosa di proprio.
La massima fiducia la diamo a noi stessi, diciamo così.
Esatto. Poi c'è una roba prima, nel senso che tu puoi anche noleggiare un cosiddetto server che si chiama VPS in questo caso, e lì puoi fare... Anche lì vedo che su internet è considerato una sorta di self-hosting, però adesso poi lo spieghiamo. Quindi il succo è passare da questi servizi un pochino più attenti a un qualcosa ancora più che controlli tu stesso. Quindi sempre un processo, appunto, o il server che noleggi tu da qualche parte, o addirittura poi il server in casa. Quindi Franco, tu come definiresti questo benedetto self-hosting?
Allora, il self-hosting io lo definisco come una soluzione ad una necessità, cioè la necessità di avere privacy, di avere i dati sotto le proprie mani, e quindi la soluzione qual è? Il self-hosting. Che è una cosa importante, il self-hosting non significa, quando uno inizia a parlare di self-hosting e dice che devo mettere il server in casa, mi voglio mettere il cloud in casa, faccio riferimento al cloud perché però poi vi spiego meglio. Perché il cloud non si deve pensare assolutamente che ci sia bisogno di comprarsi i server delle aziende, quelli da migliaia di euro che consumano un sacco di elettricità e fanno un rumore assurdo, perché cioè, possono essere utilizzati al posto dei termosifoni. Cioè basta un vecchio portatile, ecco, con un vecchio portatile, installandoci ad esempio Nextcloud, che è un servizio di cloud che utilizzo, già lì potrebbe essere il primo passo. Quindi iniziare a gestire la propria stanza del cloud in casa su un vecchio portatile e mano a mano poi migliorarsi ed avanzare, perché magari capisci, ok, non mi serve solo il cloud, mi serve anche un altro servizio, allora cosa faccio? Mi serve una macchina un po' più performante, magari prendo questa, ci metto un software di virtualizzazione e quindi magari inizio a mettere i vari software che mi interessa se può stare dentro questa macchina più performante che ho comprato, e parte poi un razzo che schizza e finisce ad avere server a giro per casa con cavi Ethernet che volano e connessioni punto punto, roba impressionante.
Sì, ecco, è pericoloso, poi cioè, poi stacchi un cavo e...
però è divertente, però non c'è bisogno di arrivare, cioè uno decide il punto dove vuole arrivare e dice voglio avere il cloud in casa, quindi mi metto il cloud perché non mi interessa Google Drive, non, mi dà noia, giustamente non mi piace, non voglio che foto e documenti che ho miei personali siano nel Drive di Google, prendo Nextcloud, lo installo, non c'è neanche una curva di apprendimento troppo difficile, devo dire la verità, perché c'è una community, quindi è ben seguito, qualsiasi problema lo cerco su internet e mi sono fatto Nextcloud. E adesso devo capire come utilizzarlo, che giustamente uno ce l'ha in casa, no? E devi fare in modo di accederci dall'esterno. Quindi sarei un pazzo se ti dicessi apri le porte sul router, perché non si fa. E ci sono anche gli altri servizi open source di VPN che consentono di farci accedere dall'esterno. Però vabbè, questa è un'altra tana del bianconiglio.
Beh, quindi sì, il cloud magari la gente immagina che sia una cosa. Poi non so perché hanno fatto questo nome qua. Sì, la nuvola, una cosa che tu metti, poi dalla nuvola poi scarichi i dati, poi puoi accedere, la nuvola ce l'hai ovunque. Quindi sì, ma in realtà cioè, la nuvola è sempre semplicemente una serie di computer di qualcun altro, molto ben strutturati, molto efficienti, ma la nuvola la puoi fare anche in casa e non è che non è più una nuvola. Cioè,
Esatto.
è
Sì,
sempre quello.
magari è una nuvoletta, non è una
Sì.
nuvolona grossa, però
Sì.
rimane una nuvola. Cioè, il mio migliore amico mi ha regalato una maglietta, ho scritto, vabbè, traduco dall'inglese, non c'è nessun cloud, è solamente il computer di qualcun altro.
Sì, è
E quindi
uno dei
c'è cosa
modi.
più
Sì,
vera, esatto.
l'ho letto
È un
anch'io
computer,
in giro.
esatto.
Poi certo è una semplificazione, nel senso poi che
È
vai
ovvio,
nel
è
tecnico
ovvio.
ci sono delle differenze, che non è proprio un computer, però
Completamente.
è appunto un server vabbè, comunque sì,
Però.
ad alto livello è questo. E quindi sì, hai citato Nextcloud, che tra l'altro l'abbiamo citato, mi sa, anche la puntata con Tommy, quindi 2 puntate fa, e Nextcloud sì, È un programma, è un software, un pacchetto, un applicativo che è open source, quindi ormai dovresti sapere cos'è l'open source perché ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Comunque, quindi il codice sorgente è aperto, è visibile e in generale il programma appunto è proprio trasparente, quindi Google Drive e altri servizi non sono così, quindi è vero che ti tengono i file, ti tengono le foto, i contatti, ma di fatto non sai esattamente quali sono le istruzioni. Qual è la ricetta della torta, sostanzialmente? In uno dei post precedenti su Telegram avevo comparato questa cosa a una ricetta della torta. E quindi, se sai la ricetta, sai esattamente come è fatto. E quindi il self-hosting va di pari passo all'open source. È per questo che poi, nelle puntate precedenti, abbiamo parlato molto bene di open source, di free software, perché poi nel self-hosting, il 99% dei casi, si utilizza software e pacchetti open source. E quindi dicevi
Lì che
che.
vengono chiamati FOS,
Forse,
Freedom
esatto.
Open Source Software.
Sì, free open source software è la cosa migliore perché appunto oltre ad essere open source sono free che ripetiamo, free non vuol dire per forza, cioè in questo caso gratis, ma vuol dire libero. Solo che è da lì poi un po' è stato il fatto che l'open source sia nato come termine perché il free poi sviava dalla mente, ah, tutto gratis, tutto. Invece no, free sta per libero e abbiamo parlato appunto nella puntata, mi parla 18 con Tommy, cosa intendo con free. Qui non ripetiamo. E dicevi quindi, Franco, che il self-hosting, vabbè, ti prendi un portatilino e a casa ci installi
Esatto.
Nextcloud e lo lasci sempre collegato al router. Ma
Esatto, sta lì.
se prima parlavo, cioè, prima di questo passaggio qua, cioè, si può, secondo te, è più semplice magari noleggiare un qualche hosting, una qualche VPS e installare lì un Nextcloud o comunque tu lo vedi come una cosa dove non c'è un granché miglioramento nel controllo dei dati. Ecco,
No,
spieghiamo che cos'è una VPS, magari.
Ok, sì, VPS sostanzialmente è un virtual private server, quindi è un server che viene noleggiato da chiunque, anche lì sta nel cloud, è di qualcun altro e te ci giri il software che ti interessa, diciamo così, ecco, che vuoi far raggiungere dall'esterno, più semplicemente perché lì hai un indirizzo IP pubblico e quindi non hai bisogno di magheggia per accederci dall'esterno. Avendocelo in casa, ad esempio, quindi ce l'hai dall'esterno, se ti connetti a quel VPS e usufruisci di quello che c'è. Quindi diciamo si avvicina di più al cloud generico come lo pensiamo, tipo Google Drive, che te ovunque tu sia, dove c'è ovviamente connessione a internet, ci connetti e in realtà ti connetti al tuo VPS e non al Drive di Google. Quindi io direi come semplicità magari può essere più semplice perché non hai bisogno di, non armeggi proprio sulla macchina vera e propria fisica. Quindi magari se non, cioè magari qualcuno non può anche non essere interessato a capire come armeggiare sulla macchina fisica, vuole solamente avere il software già lì pronto che gira giustamente, però è privacy oriented, ecco. Quindi direi che può essere più semplice. Però io preferisco assolutamente averlo sulla macchina fisica anche perché mi piace smanettarci, quindi per me è 100.000 volte meglio averlo fisicamente in casa che lo guardo. Tipo, guardo il mio cloud e lì non si muove, non vado da nessuna parte e lo controllo.
Ti tengo d'occhio, non ti spostare. No, ok, sì, cioè ci sta. Però sì, per esempio mi rendo conto che magari per qualcuno, come dici te, una VPS, è vero che è sempre il computer di qualcun altro, potrebbe essere leggermente meglio perché lì hai almeno tu il controllo sul software,
Sì,
cioè sul sistema
certo.
operativo e sul software che va a installarci. Mentre per esempio Infomaniac o Devolo o altri comunque loro già ti installano delle cose, e nel caso di Infomaniac tra l'altro non è open source, mi pare, quindi ci sono comunque dei limiti, dei compromessi, mentre andare da un'azienda e dire, vabbè, c'è cioè un'azienda che ha questi data center, c'è cioè un insieme di server, dici, ma mi dai un pezzettino, questa VPS qua, un piccolino serverino lì, va bene, poi 5 euro al mese o quello che è, 10 euro al mese, e lì hai, cioè ti connetti appunto tutta l'infrastruttura. Non devi sbatterti per collegarlo a internet per la situazione del firewall e queste cose qua, e lì semplicemente hai il controllo sulla parte, diciamo, software in cui tu installi quello che vuoi. Poi ovvio che loro tecnicamente avrebbero accesso alla macchina e quindi cioè, potrebbero anche vedere i tuoi dati, però secondo me se magari provi a usare qualcosa che è già utilizza la crittografia, magari c'è anche la crittografia a riposo o comunque diverse cose, cioè sei. Cioè, è un buon passaggio, cioè, rispetto a averli su Google Drive,
No.
cioè, secondo me è comunque un pochino meglio. Poi da lì può essere interessante, magari inizi solo a smanettare col software, una parte del sistema operativo, una parte del software, e poi dici, ah, aspetta, sta roba mi sta appassionando, mi interessa, aspetta che facciamo il passo successivo e quindi me lo porto in casa. Quindi magari, non so, fai il backup e te lo copi, poi ti.
Esatto. Anche perché stanno diventando talmente tanto semplici e intuitivi da fare la prima installazione che è proprio a prova di tutti, diciamo.
Ok, infatti.
Molto più semplice di prima. Prima ci voleva un po' più di
Sì.
capire quello che si stava facendo. Però
Infatti, sì.
magari facendo un caso pratico, io penso, che ne so, un fotografo che ha bisogno, che magari sa poco di informatica, però fa le foto e ha bisogno, o anche una persona che ha l'hobby della fotografia
Sì.
e quindi vuole salvare le proprie foto e magari li prego un media server e che faccio? Mi noleggio un PS, magari mi serve noleggiare un sacco di terabyte di spazio, di storage, quindi magari vado anche a pagare tanto. Mi metto un media server in casa, semplicissimo, e risolvo.
Sì, è
Bellissimo.
vero, è vero. Perché poi quello spazio è, cioè, lo vai a pagare, quindi mentre in casa hai più spazio e puoi veramente riempirlo di un sacco di cose. Dai, le
Anche
foto, i film.
le foto dei figli, le foto dei figli messe sul Drive, su Google. Come si fa? Io no.
Lo so. Ma
Non ho
perché è
figli, ma non
automatico.
mi fiderei.
Ma scusa, cioè, è normale se ci pensi, perché uno. Va a comprarsi il telefono, nel caso appunto di Android c'è l'applicazione Google Foto, con un clic ti dice vuoi fare il backup delle tue foto così non le perdi mai? Tu dici sì, è bello, e il fatto è che quelle foto lì poi Google ne ha accesso, e quindi sono di fatto su Google Drive, ma perché è talmente reso tutto semplice, talmente tutto già integrato, non è che quando compri un telefono c'è l'applicazione Nextcloud che ti dice aspetta vai a comprarti un server di qua, una VPS oppure hai messo il server in casa? Ok, connesso? No, cioè è tutto incentrato sulle cose che usa la massa, appunto, che sono quelle più famose. E quindi è ovvio che poi uno, anche senza
Non si fa
rendersi conto,
domande, esatto.
esatto, non si fa domande. E se, torniamo al punto zero, cioè rendersi un po' di consapevolezza. Ecco, tra l'altro, questa cosa non si fa domande. All'inizio non abbiamo, cioè, abbiamo un po' sorvolato questa cosa che tu mi stavi dicendo della motivazione, cioè del perché uno dovrebbe sbattersi di più e di fare questa cosa che stiamo dicendo, anche se Nextcloud è abbastanza semplice. Comunque, la semplicità d'uso che offre Apple con l'iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive sui computer, eccetera, eccetera, è imparagonabile, cioè è pazzesca, anche perché tutto è integrato. Quindi uno ti potrebbe dire, sì, però Franco, cioè, è sbatta sta roba, e i drive, i contatti e tutte le varie cose sono già sincronizzati, già tutto con un click, metto il mio account Google, il mio account Gmail sul telefono, è già tutto bello perfetto, sincronizza pure la mia attività fitness, cioè tutto, pure gratis, cioè che vuoi di più? Cioè io sono felice come una Pasqua, quindi...
Io direi che ha ragione, che è infatti... vero che è tutto più semplice, è vero,
è vero.
Però ne va di te che non sei più padrone di te stesso online.
Sì, è un discorso un
po'... di rispondere così, quindi uno fa i suoi calcoli e che dice, poi magari ecco, qui ci si riconnette al fatto del non ho niente da nascondere. Uno dice, non ho niente da nascondere, mi interessa, metto tutto sul cloud di qualcun altro e via. Invece no, che vuol dire non ho niente da nascondere? Vuol dire nulla. Come dire, ora mi sono segnato questa frase che ha detto Snowden riguardo a non ho niente da nascondere, e lui ha detto che affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire. Direi che ha totalmente ragione, quindi
sì, sì.
Non voglio sentire nessuno dire non ho niente da nascondere perché non sussiste. Non
ti partono i gangri, ti arriva l'orticaria. Ma ci sta, cioè nel senso, perché comunque noi siamo a un certo punto del nostro percorso della consapevolezza dell'informatica, vuoi perché ci piace, vuoi perché abbiamo iniziato un po' di anni fa, ma all'inizio magari un po' tutti hanno bisogno di questo switch, di questo click nella testa, di questa pulce nell'orecchio che ti fa dire, ok, in effetti, cavolo, io il mio sé digitale non è sotto il mio controllo, sì, tutto lì, sembra che tutto al mio telefono, ma di fatto in realtà è anche sui server di qualcun altro, e quindi lì c'è anche una perdita di libertà nelle varie declinazioni.
Esatto, non hai più il controllo di...
Sì. Come appunto poi dico nel mio sito, cioè c'è anche una, appunto, una carenza, cioè si riduce la propria libertà nei vari declinazioni, ed è tutto il podcast in realtà, dalla puntata zero in poi fino a questa, parla di questa, cioè, di questa consapevolezza di capire meglio che c'è qualcosa in più, e ovviamente ognuno ha un proprio percorso nella vita, non devono essere tutti smanettoni, ci sta che a uno interessa di più, uno di meno, ma almeno un minimo capire che l'era attuale è così informatizzata, è così, così integra, cioè nel senso nella nostra vita reale, cioè il nostro sé digitale è lì, ma magari non lo vediamo, non abbiamo il controllo, cioè bisogna rendersene conto semplicemente. Poi uno è libero di fare quello che vuole, dice uno, se ne rende conto, dice beh, ma a me sta bene che Google fa così, va bene, cioè nel senso non è che...
L'opzione migliore sarebbe quella di stacco tutto, mi disconnetto, vado offline e vado a vivere nel bosco. Però certo. Purtroppo non si può, quindi bisogna far qualcosa per proteggersi.
C'è qualcuno che lo fa, ho sentito ogni tanto, no basta, io questa era mi fa schifo, vado via. Tra l'altro sono cose che non c'entra molto, ma se vai a vedere dei video su YouTube di The Pillow, il ragazzo che intervista, lì c'è gente che vive in modo assurdo. E c'è gente appunto che vive anche distaccata, quindi se loro ascoltano questo podcast, ma come frega, io non ho neanche lo smartphone.
Io ti ho posto tutto, sto bene. Esatto.
No, ma ci sta, è un altro approccio alla vita, ovviamente tutto si può fare, è una scelta.
Ma non penso che molte persone siano in grado di...
Sì, di
con
tornare...
che devono fare, esatto.
Sì.
La vita, poi, vita che hanno.
Esatto, non è male andare in natura e stare lì e... ed essere riconnessi più alla natura che al wifi del pubblico del comune. Però vabbè, quindi sì, questa cosa qui è un percorso di consapevolezza. E poi ecco, oltre a questo, quella roba di il fatto di riprendere più il controllo dei propri dati, cioè ha anche implicazioni verso la propria sicurezza, secondo me. Cioè, è vero che di solito migliori la privacy, appunto per quello che stiamo dicendo ormai da mezz'ora, però la sicurezza è... E può essere sì magari migliorabile, sia migliorata, sia può anche peggiorare però. Quindi questa cosa qua volevo chiederti, cioè come vedi a livello di sicurezza di accesso ai propri dati, quindi il fatto che il server non sia ben protetto, che non sia può essere bucato, per quanto riguarda tenerli su Drive o tenerli sul proprio Nextcloud. Quindi questa cosa qui, quando uno inizia a fare questo percorso della consapevolezza, di avere controllo dei dati, di andare sul self-hosting, magari che sulla VPS o in casa, cioè secondo me deve un attimo tenere in conto l'aspetto proprio sicurezza, proprio nuda e cruda.
Allora, sul fatto della sicurezza, è molto probabile che tenendoselo in casa tu stia commettendo degli errori. Esatto. Dal punto di vista di sicurezza, quindi magari esponi anche qualche porta del tuo router all'esterno, e sicuramente quella è la cosa più pericolosa dal punto di vista della sicurezza. Però in generale, senza parlare del self-hosting, cioè la privacy poi si connette direttamente alla sicurezza. Cioè, mi viene da fare un esempio: se noi su Facebook abbiamo tutti i nostri dati, no? Nome, cognome, numero di telefono, foto, e poi accade un data leak. Data leak ne accadono una volta al giorno, è impressionante. Cioè sempre.
Che cos'è? Spiegalo.
Vengono, un sito web viene bricciato, viene, tra virgolette, hackerato, viene trovata qualche vulnerabilità e si riesce in qualche modo ad accedere al database, allo storage di quel sito, di quella piattaforma che ha dei dati. Quindi, e non per forza i dati di Facebook stanno su Facebook, okay? I dati delle persone su Facebook stanno solo su Facebook, perché i dati vengono, ora vabbè, magari non in Europa, vengono venduti, vengono scambiati anche tra altri servizi, quindi i dati di Facebook se li puoi ritrovare anche da altre parti. E con quei dati poi, che si ritrovano sempre poi in vendita nell'underground, quei dati poi che cosa ci si fa? Ci si fanno i cosiddetti attacchi di social engineering e di phishing. Quindi magari sapendo nome, cognome e numero di telefono altro...
Ma anche i propri interessi, cioè uno va a capire gli interessi, esatto, allora esatto. Poi costruisce una mail, un SMS apposta per quella persona lì, che è quello social engineering che hai detto tu.
Esatto, sì. Esatto. Quindi tutto partendo da io che ho messo la mia persona su Facebook, sono arrivato ad avere un... faccio una battuta, un indiano, perché la maggior parte sono ottimo da indiani, che ti mandano il link e te ci clicchi e magari non sai cosa fare.
Sì.
Quindi e privacy tu... e connessa sì. Sicurezza.
Sì, quindi per dire che ok, le grandi corporation, grandi aziende, sì, magari hanno una sicurezza un po' maggiore, però comunque essendo anche più esposti, sono più esposti anche questi attacchi per bucare il loro server e entrare nella ciccia dove tutti questi dati vengono contenuti, dati di migliaia, milioni anzi di persone, e possono essere appunto, uno dice vabbè, ma fa niente se sanno il mio nome e cognome e che mi piace la torta alle mele, cioè ok, però poi ci sono anche cose ben più... interessanti.
No, ovvio, assolutamente. Magari il lavoro proprio, quello che uno fa, LinkedIn o altro,
sì.
Condividendo tutto. Ma io penso sia importante all'inizio del proprio viaggio nel mettersi a posto con la privacy e la sicurezza e capire il proprio threat level. Quindi capire il livello...
Il modello di rischio, sì.
Esatto. Capire da chi ti vuoi proteggere, cos'è che non ti piace. Una volta capito quello, sai cosa andare a toccare. Perché...
Sì.
Cioè, io posso dire quasi con certezza che non ci sarà nessuno che magari attacca siti importanti che viene ad attaccare il tuo wifi di casa, perché non sei un obiettivo importante, capito? Quindi io posso avere tutto quello che mi interessa in casa, magari tutto aperto, non crittografato, purché ovviamente sia in casa e non vada fuori, perché io sono sicuro che nessuno venga apposta a attaccarmi alla mia wifi o così, capito? O comunque sì. Se lo fa senza sapere chi sono, quindi fa in generale.
Sì, è una cosa generica, certo. Quindi sì, per concludere questa cosa, sicurezza, sì, da una parte magari può essere meno, però dall'altra parte ti stacchi da un bersaglio appunto comune e poi... Ma poi secondo me con buone pratiche, cioè cercando un attimo di metterci la testa, non è che installi una volta e lo dimentichi, cioè va un po' mantenuto.
Esatto.
Come io che faccio siti web anche per lavoro, dico sempre ok, sì, vuoi un sito web, però guarda che dopo devi un po' restirlo, soprattutto se è un e-commerce, qualcosa di poi ci interagisce, non è un sito statico, quindi è un po' come un bambino, cioè te lo devi tenere lì, te lo devi accudire. Stessa cosa può essere applicata anche al self-hosting, che sia la VPS appunto che hai noleggiato, che sia in casa il Nextcloud o altre cose, va un attimo monitorato, ecco. Poi ci sono delle cose automatiche, ci sono tante guide, c'è la community, quindi imparare anche a chiedere è importante, perché comunque siamo la community, che cos'è? È un insieme di persone che hanno lo stesso obiettivo, gli stessi valori, comunque vogliono fare la stessa cosa, usano lo stesso strumento, e quindi chi c'è già passato, chi è esperto, chi è appassionato, sicuramente ti dice...
Il forum si trova di tutto.
Esatto, anche sul forum basta registrarsi un attimo, saper scrivere, saper chiedere, anche in italiano. È vero che ci sono tanti forum in inglese, ma ci sono anche quelle cose in italiano, quindi non è...
I canali Telegram, anche Telegram.
Sì, anche i canali Telegram, i gruppi.
Sì,
esatto,
sì, sì.
È vero, quindi cioè, sicuramente c'è un po' più di sbattimento, nessuno questo lo vuol negare, e ovviamente si arriva per gradi, cioè se quanto sei disposto un attimo a fare... Quanto reputi importante? Cioè metti sulla pianta della bilancia il fatto di avere più controllo di questi dati e lo sbattimento. Ma poi questa cosa ne parlo anche all'inizio sempre della guida che ho citato prima, c'è proprio questa linea della privacy, convenienza, quindi poi se chi non l'avesse ancora vista, chi sta ascoltando, consiglio di andare a vedere. Ma allora a questo punto mi viene da chiederti, ma il tuo di percorso, cioè... Tu quanto vuoi raccontarci di te, del tuo percorso in questa cosa e adesso qual è il tuo cosiddetto, cioè quali server hai, che cosa c'hai, cosa non c'hai, il tuo setup, ecco, come si direbbe in inglese, quindi come sei messo e come ci sei arrivato a queste cose qua, magari prima che cosa avevi, poi cosa hai sbagliato, cosa hai detto no, se volevo cambiare, se vuoi raccontarci un attimo.
Allora, diciamo che sono interessato di queste cose dalle superiori.
Okay.
Andando su internet piano piano sul video ho scoperto altre alternative alle solite app, che sia ad esempio OpenStreetMap, non so se la conoscete, un'applicazione di navigazione, forse di Google Maps, che ovviamente non è self-hostata, cioè è solamente un'applicazione open source. Quindi dallo scoprire queste applicazioni, dall'open source diciamo così, sono arrivato piano piano anche a capire che potevo mettermi software che mi interessavano, che facevano cose importanti, come ad esempio il cloud. Io continuo a ripetere cloud perché è stato il primo che mi ha fatto avvicinare, diciamo, al self-hosting. E mi ricordo appunto che l'avevo su un vecchio HP, un portatile vecchio, mi ero messo proprio Nextcloud, mi sembra il primo anno di università, di triennale, mi sembra una cosa del genere. E mi ero messo proprio Nextcloud, lo tenevo lì in casa e ovviamente mi ripetevo sempre: ma qual è il senso di avere un cloud in casa e non ci posso accedere dall'esterno? Perché ancora ovviamente non avevo scoperto per bene VPN e come utilizzare. Okay. Però piano piano smanettandoci ho iniziato a capire come gestirlo per bene e ad oggi diciamo, non so troppi anni in realtà che consiglio questo mondo, pochi. Però comunque ecco, è un bel viaggio, sta venendo fuori un bel viaggio fino adesso, che non è ancora finito. E adesso mi sento di dirti che ho un TrueNAS Scale, che è un NAS, quindi un Network Attached Storage, se fostato, non so se verrà linkato al post, comunque ecco.
Ma sì, no, poi mettiamo, così vedono l'immagine, perché il NAS è tipo uno scatolotto gigante che viene messo attaccato al router, ha dentro degli hard disk, quindi dei dischi rigidi dove tu hai dei tuoi dati. Questo NAS ha dentro un sistema operativo suo che aiuta a gestire questi dati, quindi è come avere proprio l'archivio delle cose collegato, però è fatto apposta per quello, cioè i NAS sono specializzati nel mantenere appunto i dati e far sì che non si perdano, anche se si rompe un disco rigido, se c'è una copia, queste cose qua. Poi sì, cioè, un esempio di NAS lo mettiamo anche perché col self-hosting penso che c'entri abbastanza. Ci sono soluzioni open, cioè closed, tipo Synology mi pare.
Sì, con app Synology, sì.
Ok, che comunque già...
hanno una vulnerabilità un giorno sì e l'altro pure.
Ecco, vabbè. Fantastico questo...
Però ecco, se uno vuole provare TrueNAS, cioè TrueNAS Scale e NAS l'altro che adesso non mi ricordo, sono due.
Vabbè, poi comunque è il massimo, me lo scrivi dopo e lo mettiamo poi nelle note dell'episodio. Quindi tu hai quella cosa lì, quindi praticamente un NAS che gestisce tutte le tue,
esatto,
tue cose, e non c'è più un Nextcloud dentro, perché TrueNAS è un'altra cosa, è un sistema operativo.
È un sistema operativo, esatto.
Sempre basato su Linux.
Sì, su TrueNAS Scale e su Debian. Sì, comunque.
Sì,
il
Linux,
kernel è quello. La cosa bella di TrueNAS Scale è che è possibile sia con Docker ma anche proprio con loro le chiamano le chart, si possono mettere altri software dentro, quindi utilizzarlo proprio come server, non solamente come NAS.
Quindi non ci metti solo una cosa ma
ci ho messo
più
anche
cose
nel cloud, esatto, okay. Ci ho messo anche nel cloud, quindi diciamo ho un cloud dentro al NAS, tra virgolette. Cioè, ho questo server grande e mi fa da NAS e da cioè.
Fa più cose. E se la casa perde elettricità, o se si brucia?
Se la casa brucia, se la casa perde elettricità, ci si mette il come si chiama? Il power out, no, non mio.
Sì, ho capito.
Non mi viene il nome.
Ho capito, no, neanche mi viene il termine. Il
comunque di continuità, insomma.
Sì, è tipo una batteria enorme che si frappone tra la presa elettrica e il dispositivo elettronico e che ti permette di farlo andare 10, ancora.
Sì, 10 minuti, un quarto d'ora più o meno.
Ma almeno lo puoi spegnere bene, non così proprio forzatamente.
Ti dà tempo di spengerlo, ti dà tempo di scendere.
Se sei in casa.
Se non sei in casa, vabbè, se non sono in casa e salta la corrente è un problema grosso, eh.
Ah, però, ecco, questo va detto, eh. Tutto bello, se il costi è una figata, è il futuro, e poi...
No, mi toccherà farti un bot su Telegram che ti avvisa di quando è saltata la corrente.
Sì.
Ovviamente il wifi deve essere attaccato al gruppo di continuità, sennò non ti arriva nessun messaggio.
Non arriva, cioè.
E quindi questo, Nextcloud su server dove c'è anche TrueNAS. E ultimamente mi sto un po' dilettando, diciamo, con Proxmox, che non so se conosci.
Sì, ho già sentito. È già più avanzata, però, questa roba.
È utilizzato dalle aziende. È un software per fare...
Per gestire macchine virtuali, mi pare. Esatto.
Esattamente. E quindi ti fai il tuo server, e computer, insomma, ci ho messo Proxmox. E ora volevo giocare con PFSense.
Sì, 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 PFSense serve per bloccare le varie robe da internet.
Esatto,
prima
esatto,
che
sì. Source, esattamente. E quindi ecco, insomma,
ecco, infatti poi è tutto, cioè, ho quanto capito, messo una roba non ci si accontenta mai, cioè, una volta che c'è quello vai oltre, infatti c'è il limite alla tua fantasia, cioè tra il cloud e poi metti anche un filtro che ti blocca tutti i virus e pubblicità, robe già a monte, quindi manco arrivano su tutti i tuoi dispositivi connessi al wifi, cioè pensi che arriva un ospite in casa, gli fai connettere un wifi e quel wifi già è predisposto per avere le pubblicità tutte bloccate in tutte le app, tutti i siti.
E Firewall.
Sì, esatto.
Firewall, DNS filter.
Ma c'è anche AdGuard, so che anche loro hanno un dispositivo per caso.
Sì.
Oltre al DNS, sì, sì. Vabbè, e quindi c'è, cioè, è una figata, poi uno arriva in casa, ti connetti, oh cavolo, ma qui non c'è pubblicità, ah, quindi qua c'è meno probabilità di incontrare anche siti phishing, cioè siti malevoli, perché c'è una lista a monte di tutti i siti segnalati, dannosi, comunque malevoli, appunto, e quindi quando uno poi clicca anche il link sbagliato nella mail che alla truffa che ha ricevuto, è possibile che appunto venga già bloccato a monte e dici, ah, questo non puoi visitarlo perché... c'è il mio sistema che è già tutto blocco, quindi lì una volta che inizi a smanettare è veramente un limite all'immaginazione, sì. Poi ovvio, appunto, non tutti arriveranno al tuo livello, nel senso che avere queste cose in casa, poi ovvio, è auspicabile, nel senso che almeno più persone cercano di riportarsi verso di sé la parte tecnologica, quindi delegare di meno, perché questa cosa della delega è un po' ovunque, cioè in tutta la vita noi ci togliamo la nostra responsabilità, le deleghiamo ad altri, non vogliamo avere responsabilità di niente.
Invece... ma la responsabilità di noi stessi dobbiamo avercela noi, eh?
Appunto, noi stessi siamo tante cose, il nostro corpo, la nostra salute, la nostra sede digitale, cioè qualunque roba. Quindi in questo caso sì, può essere un percorso magari in salita all'inizio, però lo...
Ripaga molto.
Ci sta, anch'io allora dovrò provare prima o poi a seguirti e fare un po' di cose che fai tu. Poi, non so, per uno che, non so, uno che cambia casa spesso, per esempio, uno che è in affitto 2 anni da una parte, cosa potresti invece consigliargli? Cioè, uno gli dovrebbe avere una VPS a questo punto. Cioè, o si porta la scatolotto in casa, cioè, ogni volta quando cambia.
Esatto, un computerino, non portatile, un computerino compatto, tutto lì. Quindi tutto un attimo lì. Deve un attimo...
Sposta e via.
Esatto, deve un attimo decidere cosa vuole, se postare. E quindi da lì stacca, riattacca quando si sposta, o se no la VPS, sì, la VPS.
Ma poi quando sposti, appunto, devi magari cambiare delle configurazioni per quanto riguarda l'IP oppure non è così sbagliato?
No, in realtà se ti riattacchi a un altro wifi poi viene propagato in IP,
viene propagato,
insomma, vabbè, ovviamente dare un controllino prima, giustamente, ma se non si ha troppe cose strane, firewall o
Sì.
altro, non penso ci siano troppi problemi, ecco, però forse un periodo di troubleshooting andrà fatto, ma non sono troppo sicuro.
Sì, un po'
È
di troubleshooting, spieghiamolo,
un po'
è un termine
di
tecnico per risoluzione dei
risoluzione
problemi.
problemi, diciamo.
Sì. Ok,
Problemi.
dai, comunque diciamo che abbiamo dato una panoramica interessante. Ci sono tanti spunti, tante guide, tante
Sarebbero ore
risorse.
da parlare.
Sì. Infatti, le metteremo un po' poi nelle note dell'episodio, un po' di link interessanti, alcuni in inglese, alcuni anche in italiano. Quindi poi quello un po' può aiutare. Sicuramente c'è un altro dei motivi importanti che poi metteremo anche nelle note, è questo paper, questa ricerca che tu mi hai mandato appunto prima su Telegram, dove parla appunto di Google, dove in quanti modi può raccogliere dati. Quindi a parte poi Google Drive e altre cose, in realtà Google è un tentacolo, cioè ha i suoi tentacoli ben presenti un po' ovunque, quindi poi chi vorrà leggerà magari qualche riga di quel documento e questo aiuta magari a costruire il punto zero, cioè la consapevolezza di quanti
È
effettivamente i nostri dati
giusto, esatto. Giusto per far capire che c'è molto altro oltre la facciata di quello che si vede nell'applicazione. Cioè, dietro
Esatto.
succede, c'è una festa dietro con i
Esatto, sì.
nostri dati, c'è una grande festa.
Questo esatto, è la cosa più importante che io sto cercando ormai da quando è stato il podcast di far capire che appunto c'è qualcosa di oltre. Quindi sì, c'è quel PDF lì che poi lascerò e poi anche un altro link che mi hai lasciato, anonymousplanet.org, che mi diceva appunto che è una guida abbastanza tecnica, però può aiutare chi magari vuole avere un punto di riferimento per varie cose nella propria vita, per migliorare la propria privacy e sicurezza in tutte le cose, non solo nel self-hosting. Quindi quello può
Credo ci sia
essere
anche in italiano, perché
ok.
l'autrice penso che abbia, se sta qualcuno di tradurlo, insomma so che c'è anche in altre lingue.
Però poi in generale questa cosa della traduzione, cioè ormai con DeepL o comunque
Ah sì,
altri servizi, uno se lo traduce in automatico è vero, non è perfetto, però secondo me il senso
esatto. Ti do un'idea.
lo capisce, sì. Poi se vorrà approfondire magari andrà a cercare altro. Quindi sì, lasceremo un po' di questi link in descrizione, come anche dei canali Telegram di applicazioni FOSS, appunto che dicevamo prima sono free and open source software, sia per Android che per desktop, e poi altri link per dei programmi, degli applicativi per il self-hosting, perché appunto non c'è solo Nextcloud, ci sono anche applicativi che raggruppano, fanno tipo un sistema operativo madre, che poi hai delle iconcine e installando una cosa, cioè mi viene in mente UnoHost per esempio, ma anche altri, appunto, installando quello, tu puoi con un click installare altri, cliccando proprio
Umbrella,
sull'icona,
ad esempio.
sì, esatto, anche quello, e quindi cliccando su questa icona dell'applicazione Nextcloud, che sia pSense, pWall, altre cose, AdWord, quello che sarà, è più facile poi installare gli altri sottoservizi anche appunto dentro una cosa sola. Poi non è per forza la soluzione migliore, perché comunque si va a aumentare da una parte un pochino la complessità, c'è cioè da aggiornare anche altri componenti, però ecco, per provare, per iniziare un po' a smanettare, però non è che uno deve, la prima volta si mette lì, installa e quello è per sempre, cioè uno
Sì, gioca,
da un percorso, cioè,
si
sì,
deve
deve un po'
sperimentare.
sperimentare, cercare appunto di avere il backup, non mettere tutti i propri dati, poi non so se ti è mai capitato di perdere qualcosa.
No,
Vabbè,
adesso no,
allora
ti
non sei un
faccio
buon esempio.
capire.
A me invece è capitato di perdere le foto, ma non so dove, ma non in cloud, non so, non c'avevo un micro SD e poi non so cosa è
Sì,
successo.
scomparsa, corrotta, chissà.
Sì, quindi ma ero un po' inconsapevole al riguardo, comunque.
Sul backup ci sarebbe da fare un'altra puntata,
Sì,
forse.
quello infatti
Ce
prima o poi mi sa che prima o poi che la farò,
l'ho
perché
fatta, ce l'ho fatta.
serve pure a me, perché poi sbatti.
Il 31 marzo era la giornata mondiale
Sì,
del backup.
è vero, il 31 marzo. Sì, che poi, boh, non so cosa saranno queste giornate mondiali. Ah, bene, c'è la consapevolezza del backup e poi
Sì, vabbè.
tu dici, ah sì, lo farò.
Lo farò,
E
sì,
poi
come
salti il
dici.
31 marzo del 2025.
Non l'ho ancora fatto.
Esatto.
Poi per dire la foto dice, mi toccava farlo.
Eh sì. Quindi, niente, se vogliamo un po' tirare delle conclusioni, tu vuoi dire delle cose che non abbiamo detto, che ti premeva dire, e se no, che cosa, cioè quali direzioni pratiche, cosa possiamo lasciare a chi ci ascolta, di quale potrebbe essere il percorso per iniziare, per capire un po'.
Allora, io mi sento di dire innanzitutto, non fatevi domande, chiedetevi perché usate quell'app innanzitutto e magari cosa ci può essere di alternativo, ad esempio all'app di Google o altro. E poi per iniziare direi capite quello che vi serve, quindi quello da cui siete di tra virgolette più dipendenti, quindi non so, il drive di Google per le foto che è sincronizzato lì oppure il calendario, e cercate un modo di renderlo più privacy oriented, diciamo così, perché poi ovviamente software ce ne sono infiniti di da testa impostare e uno inizia con quello che vi serve, quindi direi prima di capire quello che che vi importa di più e poi adoperarsi per metterselo in casa, tra virgolette, comunque per renderlo più privacy oriented, ecco. E poi da lì si apre, come ho detto prima, la tana del bianconiglio, inizia il viaggio piano piano, poco alla volta, senza aver fretta, perché magari può spaventare all'inizio, però senza aver fretta è un bel mondo, è un bel mondo.
Sì, no, infatti sono dei buoni consigli. Aggiungerei il fatto di quando si va a scegliere un software che vedere se è supportato e aggiornato, se è abbastanza
Certo, assolutamente.
conosciuto, che sennò poi magari ci installi una roba poi per anni, sì, un po' qualche ricerca. E aggiungerei anche proprio a conclusione della puntata che se qualcuno è interessato, cioè che questa cosa qua si applica anche nel mondo del Bitcoin, praticamente perché lì, anche lì, essendo open source, tutta quella cosa lì, uno può anche avere il proprio nodo, queste cose qui. Sono un po' più tecniche per chi ha che si interessa di Bitcoin, però anche quello è possibile farlo. Noi, quando lo trattiamo, non siamo esperti in materia, però sappiate che è una, cioè, lì, anche lì si applica il concetto di self-hosting. Quindi una volta che hai il tuo Nextcloud, puoi anche avere il tuo nodo Bitcoin, il tuo nodo Lightning, quello che è. Quindi da tenere a mente appunto per chi si interessa di queste materie.
Ma poi vuoi mettere quanto è bello dire ho il mio nodo Bitcoin in casa, ho il mio cloud. Cioè,
Eh beh, certo,
vi sentite superiori a
ti
tutti,
senti
dai.
Dio,
Esatto,
perché non è il massimo, però.
infatti.
Cioè, adesso vai in giro con la maglietta, ho
Esatto.
il cloud in casa e tu no.
E tu no.
No, beh, cioè, nel senso, ci sta, per ridere, ci sta. Ok, allora direi che è stata una puntata bella succosa e speriamo che almeno qualche input di self-hosting, qualche spunto di self-hosting l'abbiamo dato con Franco. E Franco, io ti ringrazio veramente per la tua
Grazie
disponibilità, i tuoi racconti, le tue cose, è stato veramente piacevole. Ecco, ricordiamo appunto se volete rimanere aggiornati su un po' cioè, di cosa tratta il tuo canale,
a te.
tutto tuo.
Notizie di cybersicurezza, di quello che succede in Italia maggiormente, diciamo così. Oppure, o comunque ecco, di quello che succede però tradotto in italiano. Quindi la maggior parte delle notizie sono in italiano, riguardano l'Italia e alcune riguardano il mondo in italiano.
Perfetto.
Quindi
Che vabbè, non è che devi essere per
piccola
forza del
scusa.
settore, cioè non devi
No,
essere del settore,
assolutamente,
cioè uno
assolutamente,
per rimanere aggiornato, che magari il Corriere della
assolutamente.
Sera
Esatto. No, il Corriere
non ti
della Sera
dice.
no, quello parla di poco di cybersecurity,
Lo
quindi
so, parla poco
utilizziamo.
di cose utili in generale, però vabbè, lasciamo
Esatto.
perdere. Sì, quindi ha senso un attimo scorrere e vedere se c'è qualche notizia interessante, così poi la tirate fuori magari a pranzo dai parenti. Ah, ma lo sapevi che quel sito è stato
Esatto,
bucato?
ormai.
Sì, anche perché ci sono un sacco di aziende italiane bucate quasi ogni giorno tra ASL e robe, e lì infatti il tuo canale, che poi seguendo ho scoperto queste robe qua, è proprio non
È
so, un
un macello.
macello, cioè un massacro, nel senso che non ci sono buone pratiche di sicurezza, quindi vabbè.
Sì, per rimanere aggiornati su quello che succede in Europa, le varie direttive che vengono fatte, la privacy, insomma.
Sì, è interessante,
Se
infatti.
vi interessa.
Sicuramente tipo, lo mettiamo. Sarà una puntata ricca di link alla fine, poi metterò comunque tutto scritto bene. Va bene, allora Franco, io ti saluto
Grazie ancora, Arthur.
e grazie che appunto che sei stato qua. Io adesso chiudo la puntata come al solito, quindi ricordati che se c'è un concetto in particolare che vuoi ascoltare, io metterò il capitolo nella puntata, sono attivi, fanne buon uso. Poi, come sempre, per qualsiasi domanda, considerazioni, ci trovi sia il canale di Franco sia il mio su Telegram, oppure anche sul mio sito, dove trovi appunto anche il materiale gratuito, come la guida che ho accennato, che può aiutare un pochino a capire delle cose. Anche in quella guida comunque si accenna al self-hosting può esserti utile. E poi se ti vai a dare una mano al podcast e comunque a coloro che perseguono la scommessa digitale insieme a te, puoi banalmente parlare del podcast ad altri. O se vuoi un ringraziamento magari un po' più concreto, magari anche economico, poi se sai utilizzare dei satoshi, puoi utilizzarli anche dall'applicazione Breeze o Fountain, oppure con il link diretto che trovi sempre nelle note dell'episodio. E come al solito ti ricordo che se vuoi proporre una domanda o una riflessione al pubblico con la tua voce lo puoi fare, basta che registri il tuo messaggio vocale cliccando il link sempre nelle note, e così poi possiamo poi discutere di questo tema. E allora io ti saluto, sono Art, con me c'è stato Franco, e adesso ci smaterializziamo in un vortice di flusso di dati. Di...